Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge 20 anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
La regina e il suo ministro avevano ragione di stare un po' in pensiero. La moltitudine, benché serbasse le apparenze di rispetto e anche di affetto per il re e la reggente, cominciava ad agitarsi tumultuosamente. Si udivano correre quei sordi rumori che, quando vanno rasentando le onde, danno inizio di tempesta, e quando partono dalla folla, presagiscono sommossa. D'Artagnan si volse ai moschettieri e, stringendo l'occhio, fece un cenno impercettibile per la folla, ma facile essere compreso da quel corpo scelto e prode. Si strinsero le file dei cavalli e fra i cavalieri corse un breve fremito. Alla barriera bisognò fermarsi. Comminges si tolse dalla testa della scorta e si avvicinò alla carrozza della regina. La regina interrogò D'Artagnan con lo sguardo e D'Artagnan le rispose con lo stesso linguaggio. «Andate avanti», disse Anna d'Austria. Comminges ritornò al suo posto. Fu fatto uno sforzo, la barriera vivente venne aperta con impeto. Sorse qualche mormorio tra la folla e questa volta diretto tanto al re che al ministro. «Avanti!» gridò D'Artagnan a squarciagola. «Avanti!» ripeté Porthos. Ma come se la moltitudine non avesse atteso che questa dimostrazione, per infuriare, si manifestarono insieme tutti i sentimenti ostili che essa racchiudeva, e da ogni parte risuonarono le grida «Abbasso Mazzarino! Morte al cardinale!» Nello stesso tempo, dalle vie du Coq e di Garnier-Saint-Honoré, si scagliò un'ondata di popolo che ruppe la debole siepe delle guardie svizzere e venne turbinando sino alle zampe dei cavalli di D'Artagnan e di Porthos. Questa nuova irruzione era più pericolosa delle altre perché si componeva di gente armata, e armata più di quello che non usi in simili casi la plebe. Si capiva che quest'ultimo movimento non era effetto del caso, che avesse riunito un certo numero di malcontenti nel medesimo punto, ma bensì calcolo ostile di qualcuno che avesse ordinato un assalto. Le due masse erano condotte ciascuna da un capo. L'uno sembrava appartenesse non al popolo, ma alla onorevole corporazione degli accattoni. L'altro, benché affettasse di imitare le maniere della plebe, si riconosceva facilmente per un gentiluomo. Agivano spinti evidentemente dal medesimo impulso. Vi fu una forte scossa che si ripercosse persino dentro la carrozza, poi si udirono migliaia di grida formanti un immenso clamore rotto da due o tre spari.
«A me, moschettieri!» gridò D'Artagnan.
La scorta si divise in due file. Una passò a destra della carrozza, l'altra a sinistra. Una venne in aiuto di D'Artagnan, l'altra di Porthos. Allora si impegnò una mischia tanto più terribile in quanto senza scopo, tanto più funesta in quanto nessuno sapeva perché, per chi ci si azzuffasse. Come tutti i movimenti della plebe, l'urto di quella folla fu tremendo. I moschettieri, in scarso numero, male ordinati, non potendo fra mezzo alla turba far circolare i loro cavalli, cominciarono a cedere. D'Artagnan aveva ordinato si calassero le tendine della carrozza, ma il giovane re, stendendo il braccio, aveva detto «No, no, signor D'Artagnan, voglio vedere». «Vostra maestà vuol vedere?» disse D'Artagnan. «Ebbene, guardi pure». D'Artagnan, voltosi con quella furia che lo rendeva terribile, balzò verso il capo dei sovversivi, che con una pistola in mano e nell'altra la spada, cercava di aprirsi il passo sino allo sportello lottando con due moschettieri.
«Largo, per mille diavoli!»
urlò D'Artagnan.
«Largo, largo!»
A quella voce l'uomo con la pistola e con la spada alzò la testa, ma era ormai tardi. perché D'Artagnan aveva assestato il colpo e il suo spadone gli aveva già attraversato il petto. «Ah, caspita!» esclamò D'Artagnan, tentando, ma troppo tardi, di trattenere il colpo. «Conte, e che diavolo venivate a fare qua?» «A compiere il mio destino», rispose Rochefort, cadendo su un ginocchio. «Mi rialzai già da 3 colpi della vostra spada, ma non sarà così del quarto». «Conte», disse D'Artagnan piuttosto commosso, «ho colpito senza sapere che foste voi. Mi dispiacerebbe, se morite, che moriste con un sentimento d'odio per me». Rochefort gli porse la destra e D'Artagnan gliela prese. Il conte voleva parlare, ma un fiotto di sangue soffocò le sue parole. Si irrigidì in una convulsione e spirò.
«Indietro, canaglia!» urlò il guascone. «Il vostro capo è morto e qui voi non avete più niente da fare!»
Se il conte di Rochefort fosse stato l'anima dell'assalto alla carrozza del re, tutta la folla che lo aveva seguito e che gli obbediva si diede alla fuga nel vederlo cadere. D'Artagnan ordinò una carica con 20 di moschettieri nella Rue du Coq e quella parte di insorti si dileguò come fumo, sparpagliandosi sulla piazza Saint-Germain-l'Auxerrois e disperdendosi verso il lungo Senna. D'Artagnan tornò indietro per dar soccorso a Porthos, ma Porthos, dal canto suo, aveva lavorato con la stessa coscienza di lui. Il lato sinistro della vettura era sgombro come il destro e si stava rialzando la tendina dello sportello che Mazarino, meno bellicoso del re, aveva usato la precauzione di far calare. Porthos sembrava malinconico. «Che muso fate?» disse D'Artagnan. «Che aspetto singolare avete per un uomo vittorioso!» «Ma anche voi mi parete agitato», rispose Porthos. «Purtroppo, caspita, ho ucciso un vecchio amico!» «Davvero?» fece Porthos. «E chi?» «Il povero conte di Rochefort!» «Guarda, così è accaduto a me», disse Porthos. «Ho ucciso un tale di cui non mi è ignota la faccia. Disgraziatamente l'ho percosso sul capo e in un momento il viso gli si è inondato di sangue. e nel cadere non ha detto nulla. Anzi, si è esclamato «Uff!» «Capisco», rispose D'Artagnan, senza poter frenare le risa. «Se non vi ha detto altro, ciò non vi deve aver illuminato molto». «Ebbene?» domandò la regina. «Maestà», replicò D'Artagnan, «la strada è libera. La maestà vostra può continuare». Difatti tutto il corteo arrivò senza altri inconvenienti a Notre-Dame, dove, sotto alloggiato della porta maggiore, il clero intero, con il coadiutore alla testa, aspettava il re, la regina e il ministro, per il beato ritorno dei quali si doveva cantare il Te Deum. Terminata la funzione, il corteo rientrava nel palazzo reale. «È un uomo prode davvero, madre mia e signor D'Artagnan», disse il re. «Sì, figlio mio, e rese grandi favori a vostro padre, perciò in seguito abbiategli riguardo». «Signor capitano», disse il giovane re a D'Artagnan, smontando di carrozza, «la regina mi incarica di invitare oggi a pranzo voi e il vostro amico barone di Vallon». Era questo un grande onore per i due gentiluomini, e Porthos andò in visibilio, ma ciò nonostante, per tutta la durata del pranzo, il degno gentiluomo parve assai preoccupato. «Ma che cosa avete, barone?» gli domandò D'Artagnan scendendo le scale del palazzo reale. «Siete stato mogio per tutto il desinare». «Cercavo», rispose Porthos, «di ricordarmi dove avessi veduto quel mendicante che devo aver ucciso». «E non vi riesce?»
«No, no».
«Cercate dunque, e quando avrete trovato me lo direte, non è vero?» «Per Dio!» disse Porthos. I due amici, ritornati a casa, trovarono una lettera di Athos che stabiliva un convegno al Gran Carlomagno per la mattina seguente. Si coricarono di buon'ora, ma non dormirono. Non si giunge alla meta di tutte le nostre brame senza che la meta, una volta toccata, non abbia un influsso deleterio sul sonno, almeno la prima notte. Il giorno dopo, all'ora stabilita, tutti e due si recarono da Athos. Trovarono il conte e Aramis vestiti da viaggio.
«Guarda»,
disse Porthos. Dunque si parte tutti. Anch'io ho fatto il mio fagotto.
Eh sì, rispose Aramis. A Parigi non c'è più nulla da fare, perché non c'è più fronda. Madame de Longueville mi ha invitato ad andare a passare alcuni giorni in Normandia e nei giorni del battesimo di suo figlio mi ha incaricato di farle preparare la casa a Rouen. Voglio eseguire quest'ordine, poi, se non c'è niente di nuovo, tornerò a seppellirmi nel convento di Noisy-le-Sec. E io, disse Athos, me ne vado di nuovo a Bragelonne. Lo sapete, caro D'Artagnan, ormai non sono altro che un bravo e buon campagnolo. Raoul non ha altro patrimonio che il mio, poveretto. E di questo bisogna che io abbia cura, poiché, in certo modo, non sono che un prestanome. E di Raoul che cosa ne fate? Ve lo lascio, amico mio. Tra poco ci sarà la guerra in Fiandra, ce lo porterete. Temo che il soggiorno di Blois sia pericoloso per la sua testa giovanile e soprattutto per il suo cuore. Guidatelo e insegnategli a essere prode e leale come voi. Io dunque, disse D'Artagnan, non vi avrò più con me, Athos, ma almeno avrò quella cara testolina bionda. E sebbene sia solamente un ragazzo, siccome in lui rivive intera l'anima vostra, crederò sempre di avervi vicino per accompagnarmi e sostenermi. I quattro amici si abbracciarono con le lacrime agli occhi e si separarono senza sapere se un giorno si sarebbero rivisti. D'Artagnan ritornò in Rue Tiquetonne, con Porthos sempre pensieroso e intento a ricordarsi chi fosse colui che aveva ucciso. Arrivati davanti all'albergo, videro pronte le carrozze del barone e Mousqueton già in sella. «Via, D'Artagnan», disse Porthos, «lasciate la spada e venite con me a Pierrefonds, a Brassier o a Vallon. Invecchieremo insieme, parlando dei nostri compagni». «No», disse D'Artagnan, «sta per cominciare la guerra e io voglio esserci. Spero di guadagnarci qualche cosa».
«E che sperate di diventare?»
«Capperi», disse D'Artagnan, «maresciallo di Francia».
«Ah, ah!» disse Porthos, guardando D'Artagnan, alle cui guasconate non aveva mai potuto assuefarsi interamente. «Venite con me, Porthos», soggiunse D'Artagnan. «Vi farò duca». «No, no, Mouston non vuol più guerreggiare. E poi, per il mio ritorno, hanno preparato in casa mia una festa che farà schiantar di rabbia tutti i miei vicini». «A ciò non so che rispondere», disse D'Artagnan, che conosceva la vanità del nuovo barone. «Sicché, amico, arrivederci».
«Arrivederci, caro capitano», disse Porthos. «Sapete che quando vorrete venire a trovarmi, sarete sempre gradito nella mia baronia».
«Sì», disse D'Artagnan, «al ritorno della guerra».
«Gli equipaggi del signor barone aspettano», avvertì Mouston. I due amici si separarono dopo una stretta di mano. D'Artagnan restò sul portone, seguendo con occhio malinconico Porthos che si allontanava. Ma dopo una ventina di passi, Porthos si fermò di botto, si picchiò la fronte e ritornò indietro.
«Me ne rammento», disse.
«Di che cosa?»
domandò D'Artagnan.
«Chi è quell'accattone che ho ammazzato?»
«Davvero?
E chi è?»
«Quel furfante di Bonacieux».
E Porthos, lietissimo di sentirsi sgombrare la mente, raggiunse Mousqueton, con il quale scomparve all'angolo della strada. D'Artagnan stette un istante immobile e pensoso, poi, voltandosi, vide la bella Madeleine che, inquieta per le nuove grandezze di lui, rimaneva sulla soglia senza muoversi.
«Madeleine», disse il guascone, «datemi l'appartamento del primo piano. Sono costretto a fare un po' di figura, ora che sono capitano dei moschettieri.
ma tenete sempre a disposizione la camera del quinto piano, perché non si sa mai quel che può accadere.
Sono Massimo Raffaeli, a conclusione della lettura di Vent'anni dopo. Ecco, non dobbiamo diffidare del divertimento che una lettura simile sa regalarci a qualunque età. Da lettori moderni e smaliziati, non dobbiamo neanche sentirci troppo in colpa per quello che è stato, ancora una volta, un vero e proprio godimento. Dumas avrà pure imbastito i suoi romanzi alla svelta, sfruttando tutte le risorse e i trucchi del mestiere, sarà pure stato un autore di consumo, ma l'abisso che sembrava separarlo dai classici del suo tempo, Flaubert, Balzac, Zola, Maupassant, è un abisso più apparente che reale. Il fatto è che Dumas scrive dei romance e non dei novel, cioè opere in costume invece di storie al presente. Non dobbiamo dimenticare, tuttavia, che nonostante la sua cultura raffazzonata e i ritmi di lavoro proibitivi, Dumas è stato un uomo del suo tempo. Il figlio di un ufficiale napoleonico, il lettore romantico e infatuato di Victor Hugo, uno scrittore accottimo per il teatro e i giornali, che più borghese di così non si potrebbe. Insomma, Dumas retrocede nel tempo e mette in costume ciò che gli autori celebrati del suo tempo, i realisti, i naturalisti, fissavano ad occhio nudo. Ma ci si potrebbe chiedere, cos'è che unisce e divide di continuo in Vent'anni dopo le avventure degli eroi ritrovati? Si potrebbe rispondere che è il contrasto tra il Parlamento di Parigi e la monarchia, tra la fronda e la corte, o in una parola, che è il conflitto secolare tra gli uomini della borghesia e quelli dell'aristocrazia. Sappiamo come andrà a finire. Re Sole chiuderà gli aristocratici nella gabbia dorata di Versailles, e di fatto sarà il primo monarca borghese, quasi un Robespierre della corona in anticipo di almeno un secolo. Che 20 anni dopo si concluda con i rallegramenti del giovane Luigi XIV e l'invito a pranzo a D'Artagnan è un dettaglio che vale più di una dichiarazione di poetica. Può sembrarlo, ma Dumas non scrive affatto romanzi di evasione. I suoi sono semmai travestimenti del presente, con quel tanto di necessaria nostalgia che lo fa guardare indietro, a ieri o all'altro ieri, come se lì scoprisse la purezza dell'origine e la matrice di ogni avventura. Con queste parole D'Artagnan aveva esordito richiamando i suoi vecchi compagni. «Avete pensato qualche volta a quei bei giorni della nostra giovinezza che passavano ridendo, bevendo e battendoci? Ebbene, quei bei giorni possono rinascere, quel tempo felice può tornare». Certo, i romanzi di Dumas sono romanzi di genere, ma il tempo ci ha insegnato a distinguerli da Hollywood e dal filone di cappa e spada. Più facile che a un lettore di oggi, 20 anni dopo, faccia venire in mente un'opera serissima e grande come La presa del potere di Luigi XIV di Roberto Rossellini, oppure, quasi per contrappasso, l'epica western dell'autore di Meridiano di sangue o di Cavalli selvaggi, Cormac McCarthy, perché in Dumas il gusto di travestire il reale, di smemorarsi persino nell'avventura, nasconde l'amore per la storia con la S maiuscola. Divertire il lettore, prenderlo nel laccio dei continui colpi di scena e trascinarselo dietro a un ritmo infernale, copre il tentativo di istruirlo su qualcosa di essenziale. Il fatto, cioè, che proprio l'avventura, la vicenda singola di un individuo, ha senso soltanto al cospetto della vita di tutti. E questo, agli occhi di noi contemporanei, testimoni di un mondo in perfetta malafede, può sembrare lo scopo di uno scrittore ingenuo, anacronistico, perché Alessandro Dumas credeva che la storia fosse ancora una maestra di vita, si illudeva che le storie di D'Artagnan e dei suoi vecchi amici non solo potessero intrigare i lettori, ma servissero anche a renderli diversi, migliori.
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alessandro Dumas, postfazione di Massimo Raffaeli, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, il sito radio3.rai.it.